Voce giornale, notiziario di Radio Voce Camuni.
Bentrovati ai nostri ascoltatori, eccoci a una nuova edizione del Voce giornale. Un uomo di 45 anni e un ragazzino di 12, presumibilmente padre e figlio, hanno vissuto momenti di paura nella giornata di ieri mentre stavano rientrando attorno alle 16.30 dall'escursione alle Bocchette di Valmalza, quando sono stati sfiorati da una scarica di sassi. I due non hanno esitato a chiamare i soccorsi. Immediata è stata la mobilitazione del soccorso alpino della quinta delegazione bresciana e della stazione di Ponte di Legno e del SACF della Guardia di Finanza, che hanno raggiunto e recuperato l'uomo e il bambino. A quel punto è intervenuta l'eliambulanza giunta da Sondrio. I due sono stati messi in salvo presso la base del soccorso alpino di Ponte di Legno, dove i sanitari hanno eseguito gli accertamenti appurando che erano rimasti illesi. Un mezzo pesante e due auto, un SUV e un fuoristrada, hanno causato un incidente stradale attorno alle 9 di martedì mattina a Edolo, poco dopo la rotonda all'ingresso del paese lungo la statale 42. È successo in una mattinata trafficata, complici le ferie e gli spostamenti verso le località di montagna di turisti e villeggianti, ed è bastato per causare pesanti ripercussioni alla viabilità già complicata del centro di Edolo e del tratto di Sonico e Malonno. Coinvolte almeno 6 persone, tra cui un bambino di 5 anni, 2 ragazzini di 13 e 15 anni. 2 persone sono state trasportate per le medicazioni all'ospedale di Edolo, un'altra in condizioni più serie è stata ricoverata a Esine in codice giallo. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della locale stazione. Il traffico è stato regolato per più di 2 ore dalla polizia locale. La raccolta firme dei cittadini di Iseo per promuovere la costruzione del nuovo oratorio San Giovanni Bosco, fermato dall'amministrazione comunale, prosegue. L'ostacolo sembra essere ora l'adozione del nuovo PGT, che ha posto regole più restrittive, non presenti fino a un mese fa, nell'area. Un aggiornamento sull'iter del progetto è stato comunicato dalla stessa parrocchia, che ha incontrato il vice sindaco Cristian Quetti. Un primo incontro cui ne seguiranno altri, ha dichiarato la parrocchia, dicendo che uno spiraglio sembra aprirsi, poiché si è riscontrato un riavvicinamento delle posizioni rispetto all'ultima volta. Dopo la presentazione del progetto a fine maggio, il Consiglio Comunale ha adottato questo nuovo PGT, nel quale le regole riguardanti la zona dell'oratorio sono diventate più complicate e rendono ora impossibile la realizzazione della struttura, ma la parrocchia si dice fiduciosa che si possa trovare un accordo che consenta di portare avanti il piano. La rinnovata amministrazione comunale di Bienno, dopo il malcontento dei cacciatori di fronte alla delibera del commissario prefettizio datata 7 giugno, ha provveduto ad annullarla in autotutela. Si tratta della delibera firmata dal commissario che a pochi giorni dalle scorse amministrative ha approvato il catasto incendi, delimitando le aree percorse dal fuoco in Campolaro nel gennaio 2017, all'interno delle quali non è possibile cacciare, pascolare, edificare, un passaggio obbligatorio per legge che l'amministrazione aveva avviato nel 2020 e che il funzionario ha concluso scatenando le proteste. L'associazione cacciatori biennesi, con un'osservazione, ha contestato il provvedimento a partire dall'illegittimità della delibera emessa pochi giorni dalle elezioni senza carattere d'urgenza e improrogabilità. Nel corso dell'ultimo consiglio comunale, in una sala gremita, il sindaco di Bienno Ottavio Bettoni, dopo aver dato mandato a un avvocato, ha cancellato la delibera che secondo l'amministrazione vincola una parte del territorio. L'opposizione, seppur concordando sul fatto che la delibera del commissario non avesse carattere d'urgenza, si è astenuta perché non risolve il problema, costituendo solo un atto provvisorio che espone l'amministrazione a ricorsi legali e l'associazione dei cacciatori all'insicurezza della destinazione venatoria delle aree. Entro la fine dell'anno si dovrà riavviare l'iter e concluderlo, mentre gli ambientalisti minacciano di sporgere denunce contro questa mossa. Ci sono aggiornamenti sullo stato di salute del vescovo di Brescia, Monsignor Pierantonio Tremolada, sottoposto al trapianto di midollo il 20 luglio scorso. Secondo il parere dei medici che l'hanno in cura presso l'ospedale San Gerardo di Monza, a 27 giorni dal trapianto, Monsignor Tremolada è in buone condizioni. Le cellule staminali che ha ricevuto hanno attecchito, producono già una sufficiente quantità di cellule del sangue. Non ci sono state finora complicanze gravi, precisano i medici. Naturalmente sono ancora in atto accertamenti e terapie per consentire la piena ripresa in questa fase ancora delicata prima di poter essere dimesso e proseguire le cure e i controlli in day hospital. La relazione è stata diffusa con una nota dalla diocesi di Brescia, che ha colto l'occasione per esprimere al vescovo e a tutti coloro che soffrono la vicinanza nell'affetto e nella preghiera, aggiungendo un ringraziamento per la competenza e la professionalità al personale medico che ha in cura il vescovo. 45esimo appuntamento per la Dunata degli Alpini di Paspardo, che si è svolta nella domenica prima di Ferragosto, organizzata dal gruppo Alpini guidato dal capogruppo Pietro Salari con segretario Giovanni Salari e la collaborazione dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio De Pedro, con la partecipazione della sezione ANA di Valle Camonica presieduta da Ciro Ballardini. Il gruppo Alpini di Paspardo ha ricordato nel 16° anno la scomparsa del reduce di guerra alpino Franco Tiraboschi, e Paspardo ha avuto anche la presenza della medaglia d'oro al valore militare vivente del Corpo degli Alpini Andrea Adorno, che ha raccontato la sua storia. Domenica c'è stato l'ammassamento in piazza Padre Marcolini col saluto alle sezioni, ai gruppi gemellati, ai gruppi alpini intervenuti e ai partecipanti alla traversata alpina. Dopo la sfilata per le vie del paese è stato raggiunto il campo sportivo, dove si è tenuta come ogni anno la cerimonia ufficiale con gli interventi e la Santa Messa celebrata da Monsignor Gaetano Bonicelli. Prosegue il Festival Culturale Curiosi Intrattenimenti, che si sta svolgendo in Alta Valle Camonica per la regia della Società Storica e Antropologica di Valle Camonica. L'edizione 2022 prevede ancora 3 appuntamenti ad agosto. Il primo in serata a Ponte di Legno alle 21 nella Sala dell'Unione dei Comuni, con la presentazione del libro di Mario Berruti, avvocato e specialista di diritto del lavoro, che ha all'attivo numerosi libri di storia locale con una speciale predilezione per l'Alta Valle. Nel volume che presenta, moderato da Piera Maculotti, si parla delle origini del turismo a Ponte di Legno. Mercoledì 17 agosto alle 21 ci si sposterà nella piazzetta di Saviore dell'Adamello per banditi, generali, scienziati e pastori, vicende e racconti dal manoscritto ottocentesco di Cristoforo Boldini. A parlarne sarà Ivan Faiferri, archivista. Si concluderà il ciclo con Alberto Fossadri di Brescia Genealogia il 26 agosto a Ponte nella Sala Unione dei Comuni per la presentazione di Congiure in Franciacorta, romanzo di storie e avventure bresciane e comune di inizio 400 tra Visconti, Malatesta e Repubblica di Venezia. L'ingresso agli incontri è libero e gratuito. Mentre Brescia esultava per l'oro europeo di Marcel Jacobs nei 100 metri, una parte della provincia si rassegnava alla notizia dell'esclusione di Cristian Palocchi nel salto in alto. Il 25enne di Breno sulla pista di Monaco ha saltato 2,12 metri al secondo tentativo, poi ha commesso un doppio errore che l'ha portato all'eliminazione a quota 2,17. Negli annali resta all'11° posto del gruppo A, il 21esimo complessivo. Il rammarico è maggiore perché per entrare in finale sarebbe bastato superare quota 2,21 nelle corde del miglior Falocchi nelle competizioni importanti, agli assoluti di Rieti, ai giochi del Mediterraneo o qui agli europei. Il terzo salto l'ho sempre sbagliato, ha dichiarato l'atleta camuno alla stampa, rendendosi conto del blocco che si porta dietro. Credo che la causa sia mentale e psicologica, conseguenza dei 3 anni che sono rimasto fermo, ha dichiarato ancora Falocchi. Per la viabilità segnaliamo che il comune di Vezzadoglio ha ordinato il divieto di transito e sosta in piazza 4 luglio, via dei Federici, via Roma fino al 31 agosto tutti i giorni dalle 9 a mezzanotte. A settembre l'ordinanza sarà in vigore nei fine settimana dalle 9 alle 18. A zone il comune impone il divieto di transito in via Valurbes dalla forestale Tibia Osone a località Croce di Zone fino a lavori di manutenzione straordinaria. A Borno ogni giorno fino al 4 settembre il comune impone il divieto di transito sulla strada agro silvopastorale Corna Rossa Play. Per quanto riguarda Monno, fino al 31 agosto, chiusura al transito e alla sosta di una porzione di parcheggio di piazza 4 novembre. Il meteo mercoledì cielo nuvoloso fino al primo pomeriggio, quindi aumento della nuvolosità, intensificazione delle precipitazioni anche a carattere di rovescio temporale, temperature minime in lieve rialzo a 22 gradi, massime stazionarie a 31, zero termico a circa 4100 metri, venti deboli. Per i necrologi, mercoledì al piano di Costa Volpino nella chiesa della Madonna della Mercede, alle 14.30 i funerali di Anna Deborah Burlotti in Raeli di 54 anni. A Pianborno nella parrocchiale alle 10 i funerali di Giuliana Troletti in Martinelli di 70 anni. A Ossimo Superiore nella parrocchiale alle 9.30 i funerali di Eugenio Zanaglio di 93 anni. I santi di questo 17 agosto, Santa Chiara della Croce di Montefalco Vergine, Santa Elia di Enna, San Carlo Manno, Santa Beatrice de Silva, San Mirone, Sant'Anastasio, a chi festeggia l'onomastico i nostri auguri. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e un buon proseguimento d'ascolto su Radio Voce Camuna.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.